Cari amiche e cari amici, possiamo, come al solito, iniziare la meditazione trovando una posizione comoda e rilassata, che ci consenta di dedicarci a questa pratica con agio. Permettendoci di arrivare qui in questo momento, in questa stanza, con questa connessione insieme agli amici e alle amiche, per questi minuti. Trovando il tempo di essere presenti a questa pratica. Ascoltiamo tre suoni di campana. Iniziamo ascoltando e percependo il nostro respiro. Cerchiamo di coglierne il fluire. Il sorgere del respiro. Il cessare del respiro. E attraverso il respiro cerchiamo di rendere il nostro corpo più morbido, più flessibile, più aperto. Possiamo aprire maggiormente le spalle. Aprire il petto, il torace. Possiamo mantenere la testa un po' più alta. Sentiamo il respiro che ci attraversa, che ci rende meno contratti. più rilassati, più accoglienti. Disponibili ad accogliere possiamo aprirci al sorriso. Sorridendo con le labbra. Sorridendo con gli occhi, con gli zigomi. Possiamo sorridere con tutto il corpo, con questo senso di apertura del corpo. Con questa flessibilità e morbidezza del nostro corpo. Possiamo sorridere con il cuore. E sentiamo che questo sorriso che si allarga porta a fare spazio al nostro interno, nella nostra mente. Ci apriamo allo spazio che è in noi. Possiamo visualizzarci mentre entriamo in una stanza semioscura, ingombra di oggetti. E vederci nell'atto di aprire le finestre per arieggiare, per far entrare la luce. Per togliere gli oggetti che ingombrano, fare ordine. E vedere che poco alla volta posso muovermi in questa stanza con maggiore agio, respirare meglio, vedere ciò che c'è all'interno della stanza, apprezzare la bellezza della stanza, degli oggetti della stanza. Nella stanza c'è spazio. Nel mio corpo c'è spazio. Nella mia mente c'è spazio. E grazie a questo spazio mi sento meno contratto. Meno pressato dal pensiero ricorrente. Più a contatto con il fluire del respiro. Del mio battito del cuore. Con il fluire della vita. Il respiro può farsi più ampio. Più profondo. In questo spazio che ho creato, posso sentire affiorare la gentilezza, la gratitudine, la fiducia in me stesso, in me stessa. La capacità di cura, di prendermi cura. La gioia. In questo spazio c'è posto anche per la sofferenza. Per la tristezza. C'è posto anche per la rabbia, per la paura. Ma essendoci spazio, posso sentirmi meno identificato con queste emozioni. Ho la possibilità di non aderirvi completamente. Di continuare a muovermi liberamente. Un po' più sciolto dai vincoli. In questo spazio posso vedere meglio, più chiaramente, i miei tanti volti. Le tante connessioni per cui sono ciò che sono. l'interdipendenza da ciò che mi circonda. Posso cogliere meglio i fili che mi legano all'aria, che respiro, all'acqua. Alla terra. Agli alberi. Al cibo di cui nutro il mio corpo. Al cibo di cui nutro la mente. Alle relazioni che ho ora o che ho avuto in passato. E posso intuire con maggiore chiarezza che tutto il mio essere, tutta la mia esistenza è intimamente connessa a questi elementi, senza i quali. Non sarei così come sono. Mantengo ancora per qualche minuto questa apertura, questo senso di accoglienza. Di disponibilità. Il sorriso del corpo, della mente. Fino ai prossimi tre suoni di campana che concluderanno la meditazione. Cari amiche e cari amici, possiamo terminare questa pratica. Se vogliamo possiamo alzarci in piedi per una breve passeggiata, camminata in casa e ci ritroviamo qui fra qualche minuto per la lettura. Grazie. Intanto saluto Elena che è arrivata, si è arrivata in mezzo alla meditazione oppure quando siamo, non abbiamo ancora iniziato. Non è il microfono acceso. Hai il microfono spento, Elena. Eccoti.
Purtroppo, ciao a tutti, purtroppo chiedo scusa, ma il computer, anche se è quello di mia figlia, lui stasera doveva fare un aggiornamento per forza in quel momento lì e non ci sono stati santi, per cui purtroppo ho fatto un po' di ritardo, mi spiace
Vabbè.
essere intervenuta a piè pari, però ho seguito comunque questa bella meditazione.
Beh, devo dire che mi sono accorto della tua presenza solo alla fine, perché non guardavo allo schermo e quindi...
Se non altro non ho disturbato.
No, no, no. Bene. Non so se c'è Giampiero, perché non lo vedo. Se c'è, magari... Se ci puoi far sapere se ci sei.
Sì, sì, eccomi, eccomi. Ci sono.
Ok. Allora, se per voi va bene... facciamo questa parte di lettura e come dicevo all'inizio abbiamo iniziato nei giorni scorsi questa lettura di questo libro di Thich Nhat Hanh che si intitola L'altra riva del fiume. Parla della, praticamente a un commento al Sutra del Cuore, che è un sutra mahayana, e uno degli argomenti principali di questo sutra è la questione della vacuità. E quindi, visto che eravamo già in tema, ho pensato di proporre comunque una lettura tratta da questo libro e mi piaceva far vedere una concordanza almeno di come viene trattato un argomento fra Thai e Bao. Quindi, se riusciamo, magari una parte di questo capitolo, io volevo leggere anche una piccola parte tratta da questo discorso che Bachelor ha fatto qualche anno fa a Piano dei Ciliegi. Un discorso che si intitola, se non sbaglio, Il DNA del Buddismo. Va bene, provo a fare queste due letture. Rispetto ai testi che vi ho mandato, chiaramente salterò parecchio perché altrimenti diventerebbe troppo lungo. Il capitolo di Thai si intitola Evviva la vacuità. L'essenza del sutra del cuore sta nella formula: questo stesso corpo è il vuoto e il vuoto stesso è questo corpo. Se riusciamo a capire questa frase, non ci sarà difficile capire il resto del sutra. La parola sanscrita, rupa, in genere viene tradotto con forma, da cui la versione classica, la forma è vuoto, il vuoto è forma. Qui rupa, in quanto uno dei cinque skanda, si riferisce specificatamente al corpo e per estensione alla materia vivente. Ecco perché in questa traduzione abbiamo sostituito la parola forma con la parola corpo. Quando pensiamo alla materia o forma, tendiamo a distinguere la materia vivente da quella inanimata. La scienza moderna, però, ci dice che la distinzione fra animato e inanimato non è proprio netta. Quella che chiamiamo materia inerte può non essere poi così inerte come pensiamo. Potrebbe essere piena di vita, piena di vita. La materia non è qualcosa di solido e di immutabile. 2000 anni fa, nel Sutra della Prajnaparamita, in 25.000 versi, è stato scritto che se osservi a fondo la materia, vedi solo qualcosa di inconsistente, pieno di buchi, come la schiuma. Oggi i fisici concordano che la materia non è solida, ma piena di spazio. Gli atomi che compongono il nostro corpo sono per la maggior parte fatti di spazio e non sono per niente statici. Hanno elettroni che orbitano intorno ad un nucleo a una velocità di migliaia di chilometri al secondo. Osservando a fondo le nostre sensazioni e i sentimenti che proviamo, scopriamo qualcosa di simile. Sensazioni e sentimenti sono campi di energia e sono in continuo cambiamento. Allo stesso modo, anche le percezioni, le formazioni mentali e la coscienza sono fiumi in cambiamento continuo che ci scorrono dentro. Ai tempi in cui è stato scritto il sutra del cuore, non esistevano i termini scientifici di cui disponiamo oggi. Dunque, chi l'ha scritto ha usato la parola vuoto, vacuità, per descrivere la natura della materia. Si è usata la formula non dualistica: questo stesso corpo è il vuoto, e il vuoto stesso è questo corpo. Il corpo non è altro che il vuoto, e il vuoto non è altro che questo corpo. Noi pensiamo di sapere esattamente che cosa sia il nostro corpo. Ce ne siamo fatti un'idea, siamo convinti di conoscerlo dentro e fuori, dato che è con noi in ogni istante della vita quotidiana. Il Sutra invece ci mostra che l'idea che abbiamo del nostro corpo è piena di errori. Ecco perché dobbiamo riflettere più a fondo in modo da riuscire a comprendere il vero significato della frase «Questo stesso corpo è il vuoto». Se osservi a fondo il tuo corpo, puoi vedersi i tuoi genitori, i tuoi nonni, tutti i tuoi antenati, l'intera storia della vita sulla Terra. Vediamo che il nostro corpo è una formazione, un composto, fatto di tutto il resto, che normalmente non consideriamo corpo. Ci possiamo vedere il sole, la luna, le stelle, il tempo e lo spazio. Di fatto l'intero universo ha concorso a formare il nostro corpo. Una cosa sola gli manca, un sé superato. Esistenza separata. Come farebbe a esistere il nostro corpo se restituissimo la luce al sole e l'acqua alle nuvole e i minerali alla terra? Tutti i fenomeni contengono l'intero universo. Nulla può esistere per proprio conto. Possiamo guardare al nostro corpo in modo da accoglierne la dipendenza da ogni cosa e così rendersi conto che non ha alcuna realtà di entità dotata di un'esistenza separata. Salto. Se non fossimo vuoti, diventeremmo un blocco solido e inerte. Non potremmo respirare, non potremmo pensare. Essere vuoti significa essere vivi, inspirare ed espirare. Vacuità è impermanenza, è cambiamento. Non dovremmo avere paura della vacuità, dell'impermanenza o del cambiamento, li dovremmo festeggiare. Un uomo che tempo fa era venuto a trovarmi lamentava il fatto che la vita fosse vuota e impermanente. Praticava il buddismo da 5 anni e aveva riflettuto molto sulla vacuità e l'impermanenza. Un giorno però sua figlia, 14enne, gli aveva detto: «Papà, per favore, non lamentarti dell'impermanenza. Senza impermanenza come farai a crescere?» Aveva ragione, ovviamente. Quando hai un chicco di grano e lo affidi al terreno, speri che diventi una bella pianta alta. Se non ci fosse impermanenza, il chicco di grano rimarrebbe per sempre un chicco di grano e non avresti mai una spiga da macinare e da mangiare. L'impermanenza è essenziale alla vita di ogni cosa. Grazie alla vacuità, ogni cosa è possibile, ha dichiarato Nagarjuna, filosofo buddista del secondo secolo. Allo stesso modo, anche noi, invece di lamentarsi dell'impermanenza, potremmo dire: grazie all'impermanenza è possibile ogni cosa, e viva l'impermanenza. È una cosa molto, molto ottimista da dire. La strofa di Nagarjuna prosegue così: senza vacuità nulla è possibile. Dovremmo festeggiare la vacuità, quindi, e proclamare: e viva la vacuità. È proprio grazie alla vacuità che la vita stessa è possibile. E qui finisce la parte di Tai. Volevo leggervi, se avete pazienza, appunto questa parte che invece è tratta da questo discorso di Bachelor. Non vi racconto il resto perché diventerebbe lunga, ma magari comincio a leggere. In un sutta, Kacchana chiede al Buddha che cos'è Sammaditti, completa visione. La risposta del Buddha a Kacchana è: questo mondo per lo più dipende da un dualismo. Da cos'è composta questa dualità? È composta dall'idea di è e dall'idea non è. Ma per qualcuno che vede e comprende che è una completa visione il sorgere del mondo, non può esserci l'idea non è rispetto al mondo. È impossibile dire che il mondo non è. Quando noi sperimentiamo il sorgere della vita mediante il respiro o altri fenomeni, il mondo è innegabilmente presente, cioè. Allo stesso modo, per chi vede con completa visione il cessare del mondo, il respiro esiste. Quando emerge, naturalmente c'è, ma quando scompare, come tutto, non possiamo dire che c'è. linguaggio e concetti non riescono a cogliere la fluidità dei processi della vita. Questo sorgere necessario del mondo ci portano ai due termini centrali che tutto è un vicolo cieco. Dire che padre per vicolo cieco è anta, che è un termine connesso a Mara, ossia colui che pone una che porta un vicolo cieco. L'idea è che aderire all'uno all'altro dei due vicoli ciechi, alla dualità, è qualcosa di mortificante che ci attutisce. Quindi, senza sbandare verso l'uno o l'altro di questi due vicoli ciechi, il Buddha insegna la via di mezzo. Ci sono alcuni concetti chiari che sono ricorrenti in contesti diversi. Questo passo è all'origine della riflessione di Nagarjuna sulla vacuità. La parola sunyata è difficile da comprendere perché se la traduciamo con vacuità fa pensare al nulla, all'assenza di qualcosa. Nell'intenzione del Nagarjuna, sunyata è una via centrale, la via di mezzo, qualcosa che si muove e che evita di imboccare questi vicoli ciechi. Per Nagarjuna la vacuità è la via centrale, la via di mezzo, e questa via è il magga, il sentiero. Ma cos'è il sentiero? Il sentiero è uno spazio vuoto. Un sentiero è una strada che è sovrapposta al paesaggio naturale. È un'autostrada a sei corsie, ci sembra una violazione del paesaggio, ma ogni sentiero di fatto è uno spazio vuoto. E solo in uno spazio vuoto hai la possibilità di muoverti, di non essere ostruito. Niente ti impedisce il movimento. La vacuità è quello spazio aperto nelle nostre vite che ci consente di muoversi. Il sentiero è qualcosa che dobbiamo creare e coltivare nella nostra pratica, come si dice nel testo che vedremo in seguito. La nostra pratica consiste nel rimuovere e nel ripulire tutto ciò che blocca e impedisce il movimento. E qui Bacelo si rifà ai cinque impedimenti, che sono l'attaccamento, l'avversione, l'indolenza, l'irrequietezza e il dubbio. E cosa ostruisce questi cosa ostruiscono questi impedimenti? Cosa ostacolano? Ostacolano il libero movimento possibile in uno spazio vuoto. E troviamo altre metafore e similitudini nei testi che sostengono questo punto di vista, nei sutta, come ad esempio l'immagine dell'entrare nella corrente. Quando chiedono al Buddha, ma cos'è la corrente? Lui risponde che è la via centrale, la via di mezzo, lo duplice sentiero. Ed eccoci tornate al sentiero, uno dei termini che compongono le basi del Dharma. Per esplicitare ancora di più, cito un verso di Nagarjuna. Chi comprende il sorgere condizionato comprende la sofferenza, il sorgere, il cessare, il sentiero. Spero che la lettura non sia stata troppo lunga, ma mi interessava appunto vedere questo, il fatto che entrambi, sia Thich Nhat Hanh che Bachelor, si rifacevano a Nagarjuna, che forse è stato il filosofo appunto buddista che ha dedicato gran parte del suo lavoro, del suo studio alla vacuità, forse anche forse il più conosciuto per questo tipo di argomentazione.